di Bamidbar, la parasha di Balak. Balak era un re che odiava Israel e lui aveva paura della grande potenza di Israel, di questa grande espansione che Israel, man mano che avanzava, conquistava i popoli più potenti. Le roccaforti invincibili dell'epoca, Og Melech HaBashan, la parasha scorsa, Sihon Melech HaEmori, erano intoccabili questi re, invincibili. Vede Balak che la forza di Israele non è una forza naturale, non è una forza razionale, perché dal punto di vista logico dovevano perdere sicuramente la guerra. Allora una vittoria sovrannaturale. E allora dice Balak: non posso combattere Israele con le armi, perché loro sono superiori alle armi, devo combattere con la loro arma, con il loro tipo di armi. Cos'è la forza di Israele? La forza di Israele è con la loro bocca, come ha detto Isacco a Giacobbe: la bocca è di Yaakov e le mani sono di Esav. Allora dice, a questo punto Balak dice: cosa faremo? Dobbiamo trovare una soluzione. Va a chiamare Bilam. Bilam era il più grande profeta dell'epoca non ebreo. Infatti Hashem aveva mandato un profeta parallelo a Moshe Rabbeinu, poiché i popoli si lamentavano, dicevano: se noi avessimo avuto un profeta così grande come Moshe Rabbeinu, anche noi saremmo stati bravi e onesti, tutto quanto. Però non abbiamo questo tipo di profeti, allora per questo noi non siamo così bravi. Allora a questo punto racconta la parasha che viene chiamato in causa Bilam per maledire Israele. Israele hanno una forza sovrannaturale legata alla loro bocca. Chi è che tenterà di ostacolare questa avanzata, questa superpotenza di Israele? Bilam, sempre con la sua bocca, maledicendo Israele. Arrivano i messaggeri di Balak, i re di Midian e di Moab all'epoca, e vengono da Bilam e dicono: senti, vorremmo chiederti un grande favore. Il nostro re ci ha mandato per chiederti di venire a maledire il popolo di Israele. Bilam dice: rimanete qua stanotte e domani vi do la risposta. Dice Rashi, il grande commentatore, Rabbi Shlomo Yitzchaki, dice: per quale ragione ha rimandato all'indomani la risposta? Poiché Moshe Rabbeinu era l'unico profeta che poteva comunicare con il Creatore rimanendo sveglio, rimanendo conscio, mentre tutti gli altri profeti, anche ebrei e anche ovviamente Bilam, loro non potevano da svegli comunicare con il Padre Eterno, ma solamente di notte quando dormivano, quando erano inconsci. E questo è, per questa ragione, Bilam dice: rimanete qua fino a domani e domani vi darò la risposta, perché di notte lui riceveva la risposta, ma lui non voleva dimostrare che lui, la sua profezia era limitata solo di notte, lui dice: rimanete qui stanotte e domani vi darò la risposta, perché lui era molto orgoglioso di sé. A un certo punto questi rimangono. La mattina dopo gli dicono: allora cos'è la risposta? Gli risponde Bilam: guardate, mi spiace, vorrei tanto venire con voi, ma io non posso andarmene con dei messaggeri di poca importanza. Allora lui fa capire che lui non può andare con loro, ma in teoria potrebbe anche andare. Allora cosa capisce Balak? Balak capisce che non ha fatto abbastanza onori a Bilam, e così manda degli altri messaggeri con tanti soldi, tutto quanto. Arrivano da lui e gli dicono: eccoci qua, adesso sei pronto per venire? A questo punto Bilam, che era molto orgoglioso e vanitoso di se stesso, dice: vi devo confessare, non è solamente una questione economica, è una questione che io dipendo dal Padre Eterno. Se lui mi lascerà vengo, se no no. Viene Hashem di nuovo nel sogno da Bilam e gli dice: chi sono queste persone? Ci sono delle persone che mi hanno mandato Balak e vogliono che io maledisca Israele. Mi lasci andare con loro a maledirli? Dice Hashem, dice a Bilam: no, tu non puoi maledire, non puoi andare con loro. Che Bilam sapeva che andando lui avrebbe potuto maledire molto meglio. Sapete come funzionavano le maledizioni di Bilam? La maledizione in realtà cos'è? È quando una persona guarda qualcosa in maniera negativa, automaticamente lui ci porta addosso una maledizione. E così è proprio questo quello che è successo. Bilam lui guardava le cose in maniera negativa. Sapete che abbiamo ognuno due occhi. L'occhio destro per vedere cose in maniera destra, positiva. L'occhio sinistro per vedere cose in maniera negativa, con avidità, con gelosia. Quello è l'occhio sinistro. Quando Bilam doveva maledire qualcuno, cosa faceva? Una delle sue tecniche famose, che lui chiudeva l'occhio destro, guardava solo con l'occhio sinistro, che è l'occhio che simboleggia il male, la negatività, e lui ci mandava addosso delle occhiate, proprio delle negative, e questo portava la disgrazia, la rovina, la distruzione, la maledizione su quella cosa lì. Cioè, come noi guardiamo le cose, noi abbiamo l'effetto su quelle cose lì. Parliamo bene di una persona, non lo aiutiamo a star bene. Parliamo male di qualcuno, noi peggioriamo la sua situazione. Guardiamo le cose in maniera positiva, e allora diventano migliori. E guardiamo negativa, peggiorano. I medici dicono che una delle basi della guarigione è proprio guardare in maniera positiva la vita, essere convinti di voler vivere, essere sereni. Questo è il 50% della guarigione. E così Bilam chiede al Padre Eterno, lasciami andare con loro, così potrò vederli, potrò riuscire a fare una maledizione. Hashem gli dice, no, mi spiace, tu con loro non puoi andare. Allora gli dice Bilam, va bene, lasciami che io li maledisca da qui. Dice, no, tu non puoi maledirli. Allora dice Bilam, va bene, lasciami che io li benedisca. No. Chi Baruch Hu è già benedetto il popolo. Rashi porta giù dal Talmud un famoso esempio. Una persona che viene un'ape e gli dice, senti, ti do il mio miele che è buonissimo, ma ti do anche il mio punziglione, ti pungo. Allora cosa dirà una persona? Non voglio né il tuo miele e né la tua puntura. Arriva un Bilam, una persona gelosa, negativa, fervida, avido, orgoglioso, vanitoso, viene e vuole benedire il popolo. Ma chi è lui per benedire il popolo? Quando lui tenta di benedire il popolo, Hashem gli dice, la tua benedizione non è ben voluta. Tu sei un falso. Tu vuoi maledirli per avere secondi mete. E allora, siccome la tua benedizione non è sincera, non è profonda, perché tu fino a due minuti fa volevi maledirli, adesso vuoi benedirli? No, la tua benedizione non l'accettiamo. E così Bilam non può né maledire e né benedire il popolo, perché gli dice Hashem, Ki Baruch Hu è già benedetto. È già stato benedetto Abraham, Isaac e Jacob, la tua benedizione non serve a niente. E così, con questo, diciamo, dialogo tra Bilam e Hashem, si capisce il verso che dice, non andrai con loro, non maledirai il popolo, poiché è benedetto. Che uno può capirlo in maniera letterale, no? Non andrà con loro e non maledirlo perché è benedetto, ma la verità è che nella Torah non ci sono frasi così, non andare perché così, cioè non esiste nella Torah una cosa del genere. E questo, sapete cosa viene a insegnarci? Questa formula ci viene a dire che una persona che ti vuole mettere il coltello sulla schiena vuole ucciderti, e arriva e ti dice, guarda, prima volevo ucciderti, però adesso ti voglio bene, ti voglio dare un bacio. Sappi che il suo bacio, la sua stretta di mano è falsa. È meglio riconoscere e identificarlo come un nemico che abbassare la guardia, togliere le barriere e poi prendere la coltellata sulla schiena. Questo è quello che ci vuole insegnare la Torah. Un grandissimo insegnamento che a me piace moltissimo da questa storia, quando la persona non deve mai abbassare la guardia. Se questo è un nemico, se questa è una persona negativa, tienilo lontano. Ah, ma Bilam vuole benedire il popolo, non vuole fare del male, non vuole benedirlo. Gli dice, guarda, non vogliamo né la tua puntura e né il tuo miele, non vogliamo niente da te. Sapete il nemico come prova a attaccare? Prima ci prova con le cattive, se non ci riesce ci prova con le buone. Diventa il tuo migliore amico, inizia a prendere confidenza. Inizia a dirti cosa fare e man mano diventa lui il comandante. Tu diventi succube dei suoi ordini. Automaticamente noi dobbiamo imparare quanto sia pericoloso diventare amico di qualcuno. Quanto, come dice il proverbio in italiano, chi trova un amico trova un tesoro, perché è veramente un tesoro un amico, ma un vero amico. E uno come Bilam uno come che vuole così cercare di entrare, uno pericoloso. Allora se mi dice, guarda, se tu vuoi benedire per cercare di approfittarti, che Baruch Hu è già benedetto, non abbiamo bisogno della tua benedizione. Per cui stai zitto, senza benedizione. E così Bilam viene allontanato dall'idea di benedire il popolo. Però l'indomani Hashem dice a Bilam, senti una cosa Bilam, vuoi andare con loro? Proprio insisti ad andare con loro, va bene. Ti lascerò andare con loro, però solo ciò che io ti dirò tu potrai dire. Non potrai aggiungere una parola su quello che ci hai detto. Dice Bilam, va bene, ok. Allora, ci troviamo adesso in una situazione in cui Hashem dice a Bilam, io non voglio lasciarti andare e non voglio che benedici il popolo e neanche che lo maledici. Però Bilam dice, va bene, ci sto, ok, non farò niente di tua insaputa. E se Hashem comandava Bilam, come in effetti è successo, perché ogni volta che lui provava a maledirli, gli dava una mega, mega benedizione. Infatti le più grandi, le più belle benedizioni della Torah le abbiamo nella parasha di Bilam, di Balak. Allora, immaginatevi qui una situazione del genere, in cui ci si trova Bilam, che lui sa che Hashem non vuole che lui vada con i messaggeri di Balak. E lui insiste fino al punto che Hashem dice, va bene, vai con loro. E gli dice, ma guarda, fai attenzione, non ti lascerò dire una parola in più. Per quale ragione Bilam ha accettato di andare e fare una brutta figura, come alla fine è successo, ha fatto una bruttissima figura, perché tutte le volte ha benedetto il popolo, ha benedetto il popolo per ben 4 volte, abbiamo ricevuto le più belle benedizioni della storia di Amisrael proprio da un nemico che voleva maledirci. Il Talmud spiega, c'è un orario la mattina, un orario molto particolare, molto preciso, che proprio all'inizio dell'alba, il momento quando il gallo alza la sua cresta, in quel momento lì è un momento di grandissimo rigore e giudizio. E chiunque maledice qualcuno in quell'istante lì riesce ad avverarsi la sua maledizione. Bilam, oltre ad essere bravo con l'occhio a maledire, lui anche sapeva azzeccare esattamente questo momento. Era talmente negativo come personalità che lui sapeva tutti questi trucchi qui, come maledire, come questo, come quello. Era un esperto, poteva aprire un'agenzia di maledizioni, Bilam. Allora, prima c'era il discorso dell'occhio, adesso lui la maledizione la faceva perché lui azzeccava quel momento preciso della mattina quando Dio alzava la sua ira, e in quel momento, quando lui c'era un momento di ira, qualsiasi cosa uno dice su qualcuno, quella cosa si avverava. Allora dice Bilam, senti un attimo Hashem, fammi andare con loro. Hashem mi dice, ma guarda che non ti lascerò fare niente all'infuori di quello che io ti dirò di dire. Dice, no, però va bene, grazie, ti ringrazio Hashem, fa niente, vado lo stesso con loro. E lui va. Sapete perché lui va? Perché lui è convinto di convincere Hashem. Lui è convinto di azzeccare questo momento di maledizione e riuscire a colpire Israele, a maledire Israele. Sapete cosa ha fatto Hashem per difendere Israele? Che mi sa dire? Come mai non si sono avverate la maledizione di Bilam, che lui malediva Israele? Ogni mattina all'alba, come dicevamo prima, che il Talmud dice che sicuramente quello che uno fa in quel momento è molto molto potente, specialmente se uno fa una maledizione. Allora, qualcuno di voi può dirmi cosa succede? Come mai le maledizioni di Bilam non si avverano, però Hashem? Bravo Gabbiano! Proprio così. Hashem ha cambiato le regole della natura e ha trasformato quel momento di ira in un momento positivo e benevole. In altre parole, sapendo Hashem che Bilam avrebbe cercato in tutte le maniere di maledire il popolo, allora Hashem in quei giorni lì ha cambiato le regole del mondo, della natura, delle regole da lui stabilite e delle regole che lui stesso Hashem dice, io non sono regole intoccabili, non le cambierò mai. Per l'amore di Israele, Hashem fa in modo che quegli giorni lì non c'è stato un momento di ira e tutte le maledizioni che faceva Bilam in quel momento non si avveravano. In altre parole, Hashem sapeva di tutto questo. Hashem sapeva che Bilam non sarebbe riuscito a maledire perché Hashem avrebbe cambiato la natura. Hashem sapeva tutto quanto e ha voluto fare una trappola per Bilam. Bilam era convinto di riuscire, ma Hashem ha detto, va bene, vai, non preoccuparti, però quello che io ti dico dovrai dire. E alla fine lui riferisce tutte le grandi benedizioni che abbiamo mai ricevuto nella storia di Am Yisrael, le abbiamo ricevuto dalla bocca di un malvagio come Bilam. Questa parasha ha un'importanza enorme, oltre per le benedizioni che Bilam, come benedizione in generale, anche perché troviamo in questa parasha un argomento molto interessante. Il Maimonide dice che ogni ebreo deve credere nelle venute del Messia, e ogni ebreo deve attenderlo con fervore. E dice il Maimonide, da dove sappiamo che Mashiach arriverà nella Torah? Dove è scritto nella Torah che bisogna attendere al Messia, eccetera? Da dove è scritto? Allora Maimonide dice, lo troviamo nella parasha di Balak, la parasha di questa settimana. Bilam, le sue maledizioni, ha detto, lo vedo ma non è vicino, lo guardo da lontano ma è ancora più lontano. Dice la Shechi, si riferisce ai due grandi re, si riferisce a David HaMelech, che è l'antenata di Mashiach, e si riferisce a Mashiach. Lo vedo, ma è lontano, David HaMelech. Ma lo guardo da ancora più lontano, questo è Mashiach. Mashiach è molto lontano da noi, però lui lo vedeva. E il Maimonide dice, dove troviamo nella Torah una prova, un concetto, un riferimento al Messia? Lo troviamo nella parasha di Balak. Quando lui dice, lo vedo ma è lontano, e lo intravedo da più lontano, questo si riferisce all'era messianica, dicono i commentatori. E da qui noi impariamo che l'era messianica, la venuta del Messia, non è una cosa fuori dalla Torah, è uno dei 613 mitzvot della Torah. È uno dei concetti di fede del popolo ebraico, credere ogni giorno e attendere con fervore la redenzione. Questo concetto si collega con la parasha, come dicevamo, perché è una delle uniche profezie esplicite, cioè fino a un certo punto esplicite, che parlano, che accennano al discorso del Messia, è proprio la parasha di Balak. E qui vorrei fare una piccola riflessione in proposito. Il Maimonide dice, chi è il Messia? Il Messia è quella persona che ricostruirà il santuario, che avvicinerà gli ebrei indietro alla religione, alle proprie origini, eccetera, eccetera, eccetera. Così dice il Maimonide. Poi il Maimonide dice, portando il verso della parasha di questa settimana, Erenu Brokarov, Asherenu, eccetera, lui porta per su questo verso e dice, cosa impariamo da questo verso? Così come David HaMelech, l'inizio del verso parla di David HaMelech, così come David HaMelech ha fatto le guerre, le ha vinte, ha costruito il santuario, ha radunato Israele, ha avvicinato, ha aumentato lo studio della Torah, la stessa cosa farà il Messia, tutto quanto uguale. Riporterà indietro la Torah, aumenterà lo studio, eccetera, stabilirà, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che succederà nell'era messianica. E adesso, cosa questo ci viene a insegnare? Uno poteva pensare, l'era messianica, sconvolgimento della natura, miracoli, eccetera. No! Su questo viene, dice la Torah, sappi che niente di tutto questo, questa non è l'era messianica. L'era messianica, il mondo è uguale come prima, non ci sono più guerre, non c'è più invidia, non c'è più gelosia, ma tutto uguale come prima. Così dice il Maimonide. E noi dobbiamo credere in un mondo normale, non dobbiamo credere che perché ci fosse necessario che venga Mashiach, il mondo deve essere stravolgersi. A questo punto, noi possiamo capire, dicerebbe, cos'è il parallelismo tra David e il Mashiach. A parte che Mashiach è discendente di David, e va bene, questo lo sappiamo. Ma quando il Maimonide parla di Mashiach, accenna sempre il parallelismo con David HaMelech. E qua potrebbe essere il significato di questo parallelismo, che poi vediamo anche nella parasha di questa settimana, che noi dobbiamo capire che l'arrivo del Messia non è una novità totale, perché c'era già David HaMelech che aveva fatto gran parte delle cose che aveva fatto il Messia. Quando viene qualcuno e gli dici, guarda, tu non hai mai visto la luce del sole, perché hai vissuto sempre una grotta, però è una cosa fenomenale, ma lui non può capire cos'è la luce del sole, perché lui è sempre vissuto al buio. Questa è la grandezza. Questo è quel che noi impariamo dal parallelismo tra David HaMelech e il Messia, che sono tutti e due citati nello stesso verso di Bilam, Ashurenu Velokarov, lo vedo ma è lontano, lo introvedo ma ancora più lontano, e sono tutti e due citati nello stesso verso, David e Mashiach. questo ci aumenta innanzitutto la nostra attesa e la nostra fede. Perché se tutto ciò che è successo a Davide Meller si è già avverato, che è l'inizio di questo verso, sicuramente la fine del verso che si riferisce all'era messianica, sicuramente anche quello si avverrà. E allora questo è, dice il Rebbe, dice, come mai il Maimonide porta giù il verso della parasha di Balak quando parla del Messia? Quando noi sappiamo che il Maimonide non è un libro di drashò, di spiegazioni, di citazioni diverse, è un libro di legge e basta, secco. Perché porta questo passù, questo parallelismo? Questo viene ad aggiungere qualcosa. Questo viene ad aggiungere che il Messia non è una novità al mondo totale, è una cosa che c'era già, che è solamente temporaneamente smessa, e tutto quello che c'è scritto su Davide Melech si verrà anche su, appunto, il suo discendente Mashiach Ken. Per cui la nostra parasha è molto importante, perché parla di concetti molto profondi dell'era messianica, della fede in Mashiach, delle benedizioni più grandi. Tornando alla parasha, Bilam un giorno prova a guardare Israele con l'occhio sinistro, perché lui per benedire, maledire guardava con l'occhio sinistro, e fissa Israele con l'occhio sinistro per guardargli male negativamente, per tirargli addosso una così. Hashem gli dice, senti Bilam, tu chiudi l'occhio adesso per maledire i miei figli? Adesso te la faccio pagare. Quell'occhio che era chiuso, lascialo chiuso per sempre. E da quel momento Bilam guardava, poteva vedere in un solo occhio. Per cui, tutte le tecniche possibili e immaginabili che ha provato Bilam non sono riuscite a nulla, non hanno avuto nessun frutto, nessuna conseguenza. Per cui, alla fine però Bilam talmente odiava Israel, un odio senza limiti, dice a Balak, senti Balak, a me spiace, io ho provato a maledirli, ma qua qualcosa è cambiato, perché io azzeccavo la maledizione ma non succedeva niente. Allora gli dice Hashem, senti, gli dice Balak, non preoccuparti, io volevo farti solo del bene, volevo darti tanti gioielli, però il Padre Eterno ti ha vietato di guadagnare tutti questi gioielli, ma fa niente. E qui Bilam, prima di congedarsi, di lasciare Balak, gli dice, senti una cosa, ti voglio dare un buon consiglio, un buon trucco. Io so che il loro Dio odia l'immoralità. Manda le tue più belle figlie, mandale e falle accoppiarsi con loro, e con questa immoralità sicuramente moriranno tanti ebrei. Alla fine tutte le maledizioni che aveva provato a fare Bilam non sono riuscite a fare niente, ma questo maledetto consiglio è riuscito a uccidere 24.000 ebrei a causa di questo cattivo consiglio. Cosa impariamo da questo? Adesso che ci troviamo in un periodo estivo, dove l'immoralità dilaga, dove le persone si vestono sempre in maniera sempre più aperta, senza limiti, senza nascondere le parti nascoste del corpo. E questo viene da Parashah di Bilam e ci racconta quanto è grave le conseguenze che hanno subito Bene Israel a causa di un cattivo consiglio che ha dato Bilam. Cosa hanno fatto i midianiti? Hanno messo delle bancarelle nel deserto. Le bancarelle nel deserto vendevano tessuti, vendevano. Avevano messo delle vecchiette che vendessero lì a vendere questi tessuti qualche. A un certo punto venivano gli ebrei per comprare, guardavano, compravano. Il sole che picchiava duro e gli ebrei erano lì, non riuscivano più a fare il caldo, erano soffocati dal caldo, dicono a questi midianiti, ma scusate, avete per caso qualcosa da bere? Siamo proprio, dicono, guarda, abbiamo solo del vino, se volete prendete pure. E questa era una trappola, loro gli davano da bere del vino, e sappiamo che il vino di una volta è 100 volte il vino di oggi, era un vino imbevibile. Fino al punto che Talmud dice che chi beveva vino così, senza diluirlo, era pericoloso. E allora, a questo punto, ci racconta la parasha come il consiglio di Bilam, che avevano messo queste ragazze, queste vecchie qui, venivano gli ebrei, bevevano del vino, e già il vino fa ubriacare, il vino di una volta ancora di più. Poi c'è scritto che il vino tappa il cervello della persona, cioè lo rende insensibile alla spiritualità. E allora quando qua arriva questo, la situazione, quando bevono questi qua il vino, sono ubriachi completamente, non capiscono più niente. Erano nascosti dietro le figlie di le midianite, giovani, belle, profumate, svestite, tutto quanto. A questo, in quel momento lì, quando erano mezzi ubriachi, venivano queste donne qui, e con loro idolo in mano, e gli ebrei vedevano queste donne qua, volevano accoppiarsi a loro, e loro gli dicevano, prima inchinatevi all'idolo. E così questi si inchinavano all'idolo, e sono morti 24.000 ebrei a causa di quell'idolo, di quell'immoralità, di quell'accoppiamento. Quello che non è riuscito a fare Bilam con le sue maledizioni, sono riusciti a fare gli ebrei con il proprio comportamento sbagliato. E così la Parashah conclude con la storia di Pinchas. Un giorno arriva Zimri ben Salù, il capo della tribù di Shimon. Viene da Moshe Rabbeinu e dice, Moshe Rabbeinu, questa la posso sposare o no? Moshe Rabbeinu dice, no, è midianita. Ah, è midianita? E tua moglie che è midianita, come mai l'hai sposata? Moshe è rimasto spiazzato. Ovviamente la moglie di Moshe si era convertita, questa no. Moshe non ha saputo rispondere, è stato preso in contropiede e non riusciva a rispondere. È venuto Pinchas, il figlio di Aaron a Cohen, e dice, ha detto a Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, tu per caso non ci hai mica insegnato che uno che si accoppia con una aramita, con una ebrea in maniera spudorata, è pubblica, non c'è mica insegnato che si può anche uccidere così? Allora dice Moshe Rabbeinu, dice, sì, è vero, hai ragione. Allora dice Moshe Rabbeinu a Pinchas, tu che ti sei ricordato questa halakha, tu vai a eseguirla. Il proverbio in ebraico dice, Kraiana deigrata, ihu lehar parvanka, il lettore della lettera, cioè lui sia il socio, che lui sia quello l'esecutore. E così Pinchas va, prende la lancia e uccide Zimri ben Salù, il capo della tribù di Shimon, insieme a Cosbi, quando lui erano accoppiati insieme. E il Talmud dice che gli sono successi 13 miracoli. 13 miracoli sono successi a Pinchas, una cosa incredibile. In quel momento sono aperte le porte del cielo. E ha detto Hashem a Pinchas, sappi che per mezzo tuo io non ho sterminato Israele. Hashem voleva sterminare il Chas V'Shalom Israel, dall'ira che aveva, ha detto per mezzo di Pinchas io non lo sterminerò, per mezzo di quello che ha fatto. Così è nato Pinchas, ha ucciso questi due qui, li ha alzati sulla lancia, li ha portati in giro intorno a tutto l'accampamento, poi è arrivato davanti a Moshe Rabbeinu, li ha gettati per terra e sono morti in quel momento. Ha detto per colpa di questi due sono morti tantissimi ebrei. E così, fin quando loro peccavano in maniera nascosta, ancora, 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 ma in maniera così spudorata, ha detto questo qua non rimane impunito, anzi la punizione sarà molto grave. E grazie al fatto che Pinchas ha sacrificato la sua vita, perché lui voleva un linciano, perché lui ha ucciso un capo tribù, e come sei, come fai? Grazie alla prontezza, alla sicurezza di Pinchas, Baruch Hashem, grazie a Dio, Hashem ha rimandato il suo piano e non ha sterminato Israele, come avrebbe voluto fare all'inizio. Cari amici, c'è ancora tanto da parlare, però vi confesso che ho una stanchezza incredibile addosso, che sono in chiusura del progetto del Sidur. Che Baruch Hashem, volevo dirvi che ormai questa sera o domani dobbiamo andare in stampa con il grande, grande progetto, tanto atteso, il Sidur tradotto, traslitterato, commentato in italiano. Se qualcuno di voi ha piacere di avere il suo nome dentro il Sidur come sostenitore del progetto, allora basta che me lo dice adesso perché siamo ormai agli sgoccioli. E così ricordatevi che se volete potete acquistarlo, sarà disponibile tra qualche settimana e ricordatevi che è stata una grandissima, grandissima, una grandissima fatica e grandissimi investimenti di energia. Però Baruch Hashem ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Allora, cari amici, sono ancora molto teso con questo progetto che sto chiudendo stasera. Io vi do un calorosissimo saluto e abbraccio, un grande Shabbat Shalom e ci sentiamo settimana prossima. Buon fine settimana, Shalom Uvracha.